Buongiorno, un caro saluto a tutti da Carlo Dorofatti. Eccoci qui con una nuova puntata del podcast, come tutte le settimane, al venerdì. Potete ovviamente ascoltare e scaricare il podcast in ogni momento, connettendovi al sito, e mandatemi le vostre domande, come sempre, su info@carlodorofatti.com. Domande, proposte di argomenti, riflessioni che commentiamo insieme. Bene, allora cominciamo senz'altro. Vi ricordo solo il sito accademiaacos.it dove potete anche trovare il calendario degli eventi, le conferenze, i corsi, i seminari, gli incontri, i gruppi di meditazione. Quindi cominciamo senz'altro con una domanda di un caro amico che spesso mi manda le sue riflessioni e mi chiede di commentare su alcune frasi, su alcuni ragionamenti. E vediamo quindi di prendere in considerazione questi punti, spunti che il nostro amico ci manda. Allora, il primo punto è questo sul quale mi chiede di commentare. E mi dice: i ragionatori spiritualisti sono gli esseri più infelici che esistono sulla Terra. Allora, cominciamo da questo punto che mi chiedi di commentare questo tuo pensiero. Allora, intanto i ragionatori spiritualisti, mi piace molto come lo dici e penso di avere capito a cosa ti riferisci, cioè ti riferisci a coloro che si fanno delle domande, a coloro che si pongono il problema della crescita spirituale, si guardano attorno e cercano di trovare, dare un senso alla vita, all'evoluzione, alla coscienza, alla relazione. E li chiami ragionatori, ecco, sono persone comunque sensibili che poi riflettono su quello che è la loro realtà interiore ed esteriore. Quindi penso di poter intuire che ti riferisca a queste persone, i ragionatori spiritualisti. Attenzione poi che lo spiritualismo non diventa una sorta di intellettualismo. Di, come dire, un ragionamento che appunto, essendo tale, diventa molto mentale, quindi diventa quasi un esistenzialismo, che si traduce poi in una lamentazione, in qualcosa di distruggente, di pesante, sull'onda di un romanticismo spesso inconcludente. Quindi i ragionatori spiritualisti sono anche coloro che effettivamente tendono poi ad un certo tipo di anticlimax, di mood molto, molto pesante, molto triste. In realtà il ragionatore spiritualista dovrebbe essere forte, potente, gioioso, entusiasta, un ricercatore della vita, un esploratore delle possibilità della vita, con tutta la gioia e la forza d'animo che questo suo intento dovrebbe procurare. Però è anche vero che oggi ci troviamo in una situazione molto complessa, molto delicata, quindi spesso chi si pone domande di carattere spirituale, all'inizio perlomeno, si scontra con una presa di coscienza, inquietante, difficile, che ci può gettare nello sconforto, ok? E quindi ecco che mi dici, sono gli esseri più infelici che esistono sulla Terra. E io non credo questo, credo che sono esseri che intanto si sottraggono da quella felicità artificiosa e posticcia che è quella degli altri, quella di chi non si pone problemi, di chi segue il sistema, di chi roboticamente rinuncia alla sua vita per reagire meccanicisticamente ad un sistema che lo rende semplicemente reattivo a stimoli, ma non è vita, non è un essere vivente, è un essere che segue l'onda, che ragiona per vie retoriche, per luoghi comuni, guidato dal pensiero dominante. Ecco, quindi che chi si ricava poi un'eventuale nicchia di benessere o di felicità o pseudo-felicità come surrogato della felicità reale, che è vita creativa soprattutto, responsabile, libera, Ecco, chi si ritrova comunque in un benessere siffatto, crede di essere felice dal mio punto di vista, poi non lo è sotto sotto, però ecco, se la fa andare bene, segue l'onda e in questo seguire l'onda indubbiamente trova un suo equilibrio, una sua zona di comfort, piuttosto apatica sul piano della vitalità spirituale, ma tuttavia accettabile. Chi si pone invece delle domande e ragiona, medita più in profondità sulla propria vita e sulla vita, indubbiamente è una persona che si scontra, lo dicevo prima, con una realtà che decodifica come vana, come illusoria, menzognera, ingiusta. Fasulla che non ci rappresenta, nella quale non si riconosce, non si vuole riconoscere, e da questo consegue sicuramente una certa inquietudine. Però ecco, qui sta la sfida: o tornare nel Matrix come decide di fare Cypher nel film. So che questa bistecca è succulenta e gustosa solo perché mi manda degli stimoli al cervello, ma in realtà neanche esiste e io lo so, però per favore riattaccatemi alle macchine, perché io tutta questa storia non la voglio più. E quindi ecco che rinuncia e torna all'ovile, torna nei ranghi. Altri si struggono in un esistenzialismo pesante, inconcludente, quindi tanto meglio che non si facciano domande, ma probabilmente dovrebbero riuscire anche ad affidarsi a qualcuno che li possa aiutare a farsi le domande in un certo modo e quindi cogliere l'opportunità della loro intuizione, ma non in senso autodistruttivo, ovviamente. Ma queste persone non sono infelici, sono più che altro alienate, cioè si sentono aliene, ma io le capisco, è chiaro che poi la depressione, l'infelicità, colui che si sente alieno a questo mondo non siano persone matte o da curare, ma sono quelle persone sane che si rendono conto di certe cose e che vengono poi spesso giudicate matte oppure semplicemente che nel loro alienarsi non trovano una soluzione e quindi ecco che crollano nella depressione, nell'infelicità. E anche questo è assolutamente un qualcosa che accade. Certo, può accadere, però io penso che sia un'alienazione più che una sofferenza, un'infelicità. Ecco, allora l'importanza poi di trovare in sé forza, energia, ma anche grazie agli altri, anche grazie al fatto che questo intento spirituale, quando diventa propositivo, innesca sincronicamente delle risposte dalla vita. E allora si incontrano persone, ambienti, contesti nei quali esprimersi, confidarsi, mettere sul piatto i propri disagi, le proprie intuizioni spirituali, i propri intenti, condivisi con persone che come te magari avvertono la stessa urgenza di cambiamento, di rinnovamento, di lavoro interiore. Ed ecco che allora, grazie a un gruppo, è possibile anche trovare una soluzione a questa sensazione che altrimenti, se vissuta in solitudine, ritorti su se stessi, rischia di essere poi un qualcosa che ci getta nello sconforto. E sicuramente non ci dà la possibilità di vivere questa intuizione spirituale nel giusto modo. E quindi ecco, è vero, i ragionatori spiritualisti possono anche essere le persone più infelici. Spesso anche i miei allievi mi dicono: ma caspita, ma pensare che no, se io non sapessi nulla, no, come starei bene? Guarda i miei amici come si divertono e io sono qui a rimuginare. Ecco, certo, quello è un momento, però ecco che poi deve emergere quella consapevolezza che ti dà forza e che ti porta poi una gioia profonda dentro, nel momento in cui cominci a dare, diciamo, quando trovi degli sbocchi creativi a questa tua sensazione, che non deve rimanere solo un accorgersi del peso del mondo e della sua falsità, ecco, ma deve diventare qualcosa che finalmente dentro di te smuove energie di guarigione radicale. E allora ecco che puoi approdare alla vera felicità, non a quella felicità posticcia che a volte si invidia di coloro che sono degli zombie. Ok? Questo è il mio pensiero. Per cui è un po' fisiologica questa infelicità, questa frustrazione in chi si pone delle domande, ma deve risolversi in un atto eroico che indubbiamente procura serenità d'animo, forza, gioia, anche nella condivisione con chi come te sente, avverte questa necessità di coscienza. Okay? Quindi non invidiamo coloro che ci paiono felici solo perché sono addormentati, sedati, imbottiti di droghe. Droghe quali possono essere il consumismo, il denaro, il sesso, la carriera. La religione, un'ideologia alla quale si aggrappano per avere una bandiera per la quale combattere, queste sono droghe, ok? Lo sballo e poi veramente, no? Quello che può essere un appassionarsi per stupidaggini, pensate che so io, il calcio e tutte queste cose assurde, ok? Ecco. Quindi non credo che noi abbiamo da invidiare a queste persone la loro felicità posticcia. Meglio prendere atto di quello che ci circonda, della tragedia che ci circonda, e poi però risorgere in modo propositivo. Ecco allora che l'esperienza spirituale diventa un cammino eroico di gioia, di rilancio e di forza. Ok? Poi un'altra affermazione sulla quale mi chiedi di commentare dice, sì, spesso questi ragionatori spiritualisti hanno la mente completamente imbottita di teorie e più teorie e soffrono orribilmente per non poter realizzare niente di ciò che hanno letto. Beh, ma questa è la droga della New Age, questa è la droga del neospiritualismo o pseudospiritualismo moderno, che non ha niente di spirituale, non ha niente di risolutivo, non ha niente di eroico, è una sega mentale che costituisce un sottoprogramma della Matrix, un'intercettazione di un'intuizione geniale che viene immediatamente ricondotta alle dinamiche di consumo proprio di questa realtà materialistica che trasforma la spiritualità nell'ennesimo prodotto. E allora ecco che teorie su teorie, ma in fin dei conti non è altro che un distrarsi da ciò che conta veramente, quindi da prendere in mano la situazione del proprio cammino spirituale in forma autentica, concreta e impegnata, ok? Quindi purtroppo bisogna anche fare i conti con una New Age che ci diseduca alla scelta spirituale concreta, impegnata e eroica, ok? Quindi questo è il discorso, per cui teorie, certo, teorie, ci si imbottisce la testa di tante cose, si fa un collezionismo di nozioni e poi non se ne ricava nulla, in effetti alla fine non rimane nulla. E mi dici anche che il processo del ragionamento rompe le delicate membrane del corpo mentale. Ma diciamo che la sega mentale esaurisce le energie del corpo mentale, come quella fisica esaurisce le energie del corpo fisico. Cioè questo rimuginio inconcludente che poi viene, come dire, accontentato dai surrogati della spiritualità, quindi le suggestioni, i fenomeni, il guru del momento con le sue trovate del momento, e corsi, corsettini. Miracoli, la bancarella dell'occulto, la fiera dove ognuno ha da vendere la sua panacea, il suo metodo, il suo sistema per, ecco, tutti questi momenti di suggestione anche, di esaltazione fanatica molto ignoranti tra l'altro, perché privi di una cultura e di un equipaggiamento esoterico concreto alle spalle, quindi ecco che ci si improvvisa molto nel grande circo delle iniziazioni, delle attivazioni e chi più ne ha più ne metta. Ecco, tutto questo sicuramente danneggia il corpo mentale, danneggia, insomma. È subdolo perché ci fa pensare di essere in chissà quale cammino di crescita e invece stiamo girando a vuoto, quindi oltre il danno la beffa, ok? E poi mi dici, l'intelletto deve fluire silenzioso e sereno con il dolce fluire del pensiero. Ma sì, silenzioso e sereno, ma anche rumoroso e incazzato, perché no? L'intelletto ha il diritto di esprimersi in base al momento, al contesto, a quella presa di coscienza che può anche tradursi in un negarsi, in un sottrarre il consenso, in un dire di no con determinazione e forza. Quindi, l'intelletto certo che deve fluire in una concretezza, direi, che ci permetta di riportare l'attenzione su noi stessi attraverso la disidentificazione, il non attaccamento e il non attaccamento neanche a questi pensieri poi di rivalsa, ok? Però il moto spirituale può essere anche un moto, come dire, esplicito, dichiarato e determinato, non tanto per andare contro, perché voi sapete che andando contro qualcosa lo si alimenta, si fa il suo gioco, si gioca ancora una volta sul terreno del conflitto. È ovvio che noi andiamo oltre, non andiamo contro, andiamo oltre, ci eleviamo rispetto a un certo tipo di dinamiche, però in questo elevarci ci sta la denuncia, ci sta anche il determinato esporsi. La spiritualità è un atto straordinario di affermazione e di negazione, che può essere anche potente, esplicito. Quindi non pensate al meditante o allo spirituale, alla persona che si dedica a questa ricerca del profondo nel quotidiano, nella sua vita anche operosa, attiva, propositiva, come una persona mansueta, inerte, pia e paziente all'infinito. No, no, questo è come alcuni ci vorrebbero. No? Ah, fai lo spirituale, allora mettiti lì in silenzio e fai delle om, non rompere le balle. E invece spesso la spiritualità è anche qualcosa che, ma è necessariamente scomodo nei confronti del sistema. È denuncia. È affermazione e negazione, ok? E poi la conciliazione interiore, vedete le tre forze, è quella che ci permette di andare oltre i termini della rivalsa e quindi non perseguire lo spirito in reazione alla materia, ma in quanto altra dimensione della materia e della possibilità della vita, ok? Quindi io penso che questo dolce fluire sia un fluire interiore, ma che fuori di noi possa anche evidenziarsi iniziative molto concrete e espliciti, potenti, ok? Ti ringrazio per queste considerazioni. Poi c'è un amico che mi dice. Mi chiede, mi piacerebbe sentire una tua opinione su Umberto Eco. Ecco, Umberto Eco è un classico, secondo me, ragionatore, spiritualista, pseudo-spiritualista, intellettualoide, che secondo me di spirituale ha ben poco e di conoscenza e esperienza esoterica personale in quanto alchimia spirituale, interiore, saggezza, elevazione, concretezza nel pensiero propositivo verso un risveglio di coscienza. Ecco, c'è molto poco di tutto questo in Umberto Eco, secondo me. Umberto Eco è un grande intellettuale, persona sicuramente molto colta, altrettanto arrogante, che nei suoi libri esalta un certo tipo di esoterismo molto mentale, molto arzigogolato, bellissimi tra l'altro Il nome della rosa, ricordiamocelo, stupendo. Tu qui mi citi Il pendolo di Foucault, dove in una pagina riassume 400 anni di esoterismo, filosofia, mito e scienza mistica. Boh, non lo so, va bene, sicuramente, ecco, la storia dell'esoterismo l'hanno raccontata in tanti, sicuramente uno come Umberto Eco ha proprietà di linguaggio, capacità di sintesi, capacità di narrazione, sicuramente molto molto elevate. Però, ecco, dal mio punto di vista non c'è niente di nuovo e c'è tanto fumo, tanta fumosità. Perdersi nelle parole di Eco vuol dire, insomma, inoltrarsi in labirinti che, in fondo, anche di esoterico hanno ben poco, se non il linguaggio altisonante con il quale Eco cerca di scimmiottare un certo esoterismo radical chic, che esoterismo non è, così come spiritualità sicuramente non è. Però tutto può essere simbolo, tutto può essere stimolo, tutto può essere valido nel momento in cui magari impatta con la nostra attenzione nel momento giusto. E allora ecco che in quel momento possono essere utili a noi certe riflessioni, certe parole, certe narrazioni. Ma perché noi in quel momento siamo ricettivi, siamo pronti e ecco che la nostra disposizione d'animo rende ogni cosa che la vita ci pone come un importante stimolo per la nostra crescita, la nostra riflessione. Quindi ben venga anche Umberto Eco, ben vengano i suoi libri, alcuni più belli, altri secondo me troppo ridondanti, però ecco. Lungi da me lo scoraggiare alla lettura, allo studio, alla riflessione, da qualunque veicolo queste possano essere portate a noi. Per me possono esserci, può esserci anche Playboy che può avere all'interno degli articoli stupendi, o un fumetto come Topolino o Lupo Alberto, che ne so io, che possono in quel momento essere molto esoterici. Ma perché? Perché in quel momento, all'insegna di una dinamica esoterica che si muove nei meandri della nostra coscienza, producono degli effetti esoterici, olistici, su più piani della nostra riflessione interiore. Ok? Questo è il mio parere, ovviamente. Poi c'è una mia amica che mi chiede mi fa una domanda. In realtà questa è una domanda recente, avrei altre domande in coda prima di questa, ma la voglio affrontare perché comunque è abbastanza breve. Mi chiede cosa ne penso della cremazione e se questa è preferibile rispetto alla tumulazione e cose di questo tipo. Allora, mi ero già espresso, adesso non mi ricordo quando e dove. Io tengo diversi seminari anche sulla morte, l'accompagnamento alla morte, al post mortem, secondo le grandi tradizioni, anche la tradizione del bardo, oltre alle onorevoli tradizioni d'Occidente, ermetiche, esoteriche, gnostiche. E in quei frangenti a volte mi capita anche di dire la mia in merito a quello che può essere il trattamento del nostro corpo dopo la sua morte. Io penso questo, che in realtà la cosa migliore dal punto di vista dei miei studi, delle mie ricerche alchemiche, la cosa migliore dovrebbe essere il corpo avvolto in un lenzuolo e dato alla terra, che esaurisca quindi in via naturale e graduale il suo percorso di putrefazione. Questo idealmente anche nell'ambito di una esperienza spirituale condotta durante la vita, che comunque ci permetta di percorrere nel post mortem il viaggio dell'anima secondo i suoi stadi, le sue esperienze, le varie porte da oltrepassare, e tutto questo in una idealità. In realtà poi noi non siamo preparati alla morte, non siamo preparati spiritualmente, perché comunque in vita non abbiamo dedicato la giusta attenzione all'esperienza dell'anima che prescinda anche dal corpo come veicolo materiale, e quindi ecco che al di là di quello che dovrebbe essere, potrebbe essere, si corre ai ripari, ok? In Oriente la cremazione viene utilizzata perché si ritiene che il fuoco, in quanto porta alchemica, permetta all'anima di distaccarsi dal corpo più velocemente e in maniera più integra, e quindi proseguire il suo viaggio oltre i mondi della materia in maniera migliore, in quanto appunto più integra, nel senso di non lasciare delle scorie sottili, che poi diventano fantasmi, che poi diventano larve, gusci, forme pensiero, entità autonome che in qualche modo poi infestano ambienti o vampirizzano forme di vita. Quindi il fuoco viene visto come da una parte un'offerta del corpo e dall'altra parte una porta attraverso la quale l'anima può transitare più velocemente e meglio nel suo distacco dal mondo della materia e quindi dal corpo stesso. Io credo che, dovendo scegliere, perché il discorso che ho fatto prima, l'avvolgere il corpo in un lenzuolo e lasciarlo alla terra, seppellirlo nella terra, è illegale per motivi igienici, per vari motivi, insomma è illegale, non si può fare. E comunque la sepoltura non è una sepoltura nella terra, la persona viene inserita nella cassa che viene poi comunque ricoperta di metallo, e spesso sebbene sottoterra, la bara viene messa all'interno comunque di stanze di cemento, quindi in realtà la sepoltura non è quella sepoltura a cui mi riferisco io, dove il corpo torna veramente alla terra. E poi c'è anche da dire che peggio ancora è il loculo, no? Che è qualcosa di estremamente innaturale. Lasciamo perdere gli antichi egizi che imbalsamavano il corpo, vabbè, ma quella era una ritualità funeraria magica, precisa, specifica, che seguiva delle conoscenze precise, laddove il corpo, nella sua conservazione, diventava un simulacro attraverso il quale il defunto poteva ritornare, poteva in certi momenti dell'anno ritualmente essere evocato, ricontattare il piano della materia, poteva attraverso il corpo e la sua conservazione, in qualche modo attraverso poi il sistema dei vasi canopi, inoltrarsi in quello che era una addirittura programmazione delle reincarnazioni. Quindi c'era una cultura e una ritualità magica funeraria molto precisa, all'insegna di conoscenze ben precise, quindi non è oggi il nostro caso, assolutamente. Quindi quello che è la sepoltura nella bara o nell'oculo, secondo me sono qualcosa di veramente poco naturale, poco adatto, però vabbè, insomma. È anche vero che se noi abbiamo fatto un bel viaggio spirituale durante la vita, sapremo regolarci anche in questi casi, non è che siano poi situazioni inficianti in assoluto. Però io, ecco, dovendo scegliere tra la sepoltura, il loculo e la cremazione, sceglierei oggi la cremazione, anche perché in certe regioni italiane è possibile poi la dispersione delle ceneri in natura, o nell'acqua, o nel mare, o nei laghi, o in certi boschi. È possibile addirittura seppellire le proprie ceneri all'interno di un vaso all'interno del quale sono contenuti dei semi, e da questi semi nasce quindi una pianta che viene in un certo qual modo anche nutrita dalle tue stesse ceneri. Questo è molto carino, molto bello, no? È come se ti trasformi in un albero. Molto poetica come visione. Ecco, io preferisco queste soluzioni, cioè la cremazione, che in effetti, anche secondo me, favorisce il distacco dell'anima in una sua maggiore integrità. Adesso non ho il tempo di spiegare il perché e il per come di questa dinamica, però penso anche che la possibilità poi di distribuire le ceneri in natura possa essere bello, possa essere un bel gesto. Meno interessante, secondo me, è trattenere le ceneri per averle con sé, per avere con sé le ceneri del defunto, del nostro caro estinto, lì sul camino, o come soprammobile in casa, o come. Ecco, questa appropriazione, secondo me, non è il massimo, perché crea ancora una volta dei legami, degli attaccamenti, delle ossessioni, anche se leggere, per carità. Io capisco che possa fare piacere, però. Ricordiamoci che è importante che l'anima sia lasciata libera e sia lasciata andare, pur noi conservando il ricordo bello, piacevole di ciò che è stato, ma senza attaccamenti. Quindi la dispersione poi delle ceneri, secondo quello che la legge prevede come possibilità, penso che sia la cosa migliore, ok? Va bene, procediamo con altre domande, vediamo un pochino. Allora, dunque, un'amica mi scrive, vediamo, leggo con voi l'email. Sapete che io le email non le leggo prima, quindi è una sorpresa anche per me. Ecco qua, vediamo un po'. Allora, dice. Vorrei chiederti dei sensi dell'anima di cui scrivi al capitolo 6 di Nient'altro che se stessi, che è il mio primo libro scritto qui in Italia, edito dalla Nexus, ok, Nient'altro che se stessi. È un libro che io tra l'altro suggerisco di leggere come punto di partenza, della propria riflessione spirituale o per conoscere il mio pensiero, il mio approccio, ecco. Allora mi dice, cosa intendi nel concreto per sensi dell'anima, queste facoltà naturali della nostra sensibilità interiore? Citi il sogno, le altre quali sono? Allora, in effetti io questo tema lo riprendo poi nel libro successivo, Anima e realtà, in cui, adesso ce l'ho qui, dedico in effetti varie pagine a questo discorso dei sensi interni, dei sensi interiori. Vediamo un po', ecco, a pagina 66 c'è un paragrafo di una decina di pagine in cui cerco di descrivere con le nostre parole, quindi con la nostra capacità mentale di pensiero, di elaborazione, della percezione, ovviamente facendo degli esempi, facendo riferimento ai nostri sensi attuali, quindi in realtà descrivere una facoltà interiore che dentro di noi è addormentata non è semplice, perché o la risvegli e allora sai di cosa si parla, perché lo vedi, lo provi, lo sperimenti, fa parte della tua coscienza allargata, oppure le descrizioni che possiamo darne sono descrizioni che lasciano il tempo che trovano, perché alla fine sarebbe come descrivere i colori a un cieco, o riesce a riacquisire la vista e allora li vede e si rende conto. Altrimenti per lui sono tentativi di descrivere qualcosa che non gli appartiene, che non comprende. Ecco, no? Adesso io spero che l'esempio non sia offensivo per nessuno e non sia forse sbagliato, però io credo, ecco, che lo abbiate capito il concetto, no? Una sensibilità o la risvegli in te e allora si amplia la realtà alla quale accedi e nuovi aspetti della realtà si rivelano e assecondano, soddisfano quindi una abilità percettiva nuova, oppure tentare di descriverli riconducendoli ai sensi attuali è un tentativo che per quanto possiamo usare anche delle parole forbite, degli esempi calzanti, è sempre un tentativo che lascia il tempo che trova. Tuttavia, dobbiamo pur partire da qualche parte, quindi io ne parlo nel mio libro Anima e Realtà, parlo di questi sensi, li nomino, ma sono nomi convenzionali, di fantasia, sono nomi arbitrari, e li elenco questi sensi per quello che è la mia ricerca, per quello che è l'esplorazione, per quello che è un tentativo di classificarli, perché poi andando avanti l'ampliamento della coscienza è tale per cui alla fine queste percezioni si fondono in qualche cosa di molto diverso rispetto a come noi classifichiamo le percezioni. Quindi parlo senz'altro del sogno, ma parlo anche di altri sensi, il senso delle dimensioni, il senso della vera volontà, la coscienza del sé divino, il senso della memoria, ecco, il senso della mente, il senso del cuore, il senso della pelle, però in realtà sono nomi appunto molto, molto così, inventati lì, proprio per cercare di raccontare l'esperienza di questi sensi. Ecco, quindi adesso mi risulta anche complesso descrivere questa sensibilità in questi termini. Noi ammettiamo comunque in linea generale che la realtà alla quale partecipiamo è uno spicchio di realtà molto ristretto, e in verità dentro di noi c'è una sensibilità molto più estesa che ci permetterebbe di aprirci ad una realtà molto più ampia, sia in quanto ampiezza percettiva, sia in quanto ampiezza di senso, perché ne scopriremmo significati ulteriori e più profondi. Quindi non è solo una sensibilità che ci allarga il campo percettivo, ma è una sensibilità che ci permetterebbe anche di approfondire l'interpretazione delle percezioni attuali e quindi ci rimanderebbe ad una realtà vissuta con una profondità e una capacità di prospettiva ben diverse. Ok? Quindi questo è. Poi mi dici. Beh, fate anche riferimento, per esempio, che so io, anche se è un po' più superficiale come discorso, a quelle facoltà extrasensoriali di cui si parlava negli anni 70 con la parapsicologia, anni 60, anni 70, la chiaroveggenza, la percezione extrasensoriale, la telecinesi, la telepatia, le varie forme quindi di facoltà che sono state studiate, anche addirittura in ambienti militari, no? Si studiava la possibilità del remote viewing, cioè della visione a distanza, una forma di telepatia, di chiaroveggenza. Ecco, queste sono facoltà che a volte emergono anche spontaneamente dentro di noi e ci procurano delle sensazioni, a volte in maniera molto, molto fugace, però ci danno la sensazione che c'è ben altro dentro di noi da risvegliare, da scoprire e quindi anche fuori di noi. È una ricerca straordinaria che poi vista da un punto di vista spirituale diventa ancora più ampia. Pensate, per esempio, nell'Oriente. Nell'induismo si parla delle siddhi, le siddhi sono delle facoltà dell'anima, delle facoltà spirituali che poi taluni yogi non vogliono considerare più di tanto perché le ritengono ulteriori illusioni oppure facoltà divine alle quali l'essere umano non può e non deve accostarsi, vengono viste quasi come una sorta di ricerca del potere. Invece altre vie yogiche o tantriche perseguono lo sviluppo delle siddhi, altre semplicemente ammettono che in un percorso spirituale naturale conseguenza è il risveglio di determinate facoltà alle quali tuttavia non dare necessariamente troppa importanza proprio per evitare poi di trasformare il proprio percorso spirituale in qualche cosa di egocentrico, ok? Però se ne parla, le Siddhi. Quindi ecco, si parla di questi temi, poi ogni scuola, ogni tradizione descrive queste possibilità, queste facoltà in base alle varie esperienze che si rifanno al metodo meditativo di risveglio che viene praticato, ok? Però ecco, se ti interessa l'argomento, l'approfondimento lo trovi in Anima e Realtà, senz'altro. Ok, poi mi dici, inoltre, sempre nello stesso capitolo 6, parli di ascensione globale quale processo che può completarsi durante la vita fisica e comporta una radicale trasformazione del corpo, della psiche, delle energie vitali e spirituali. Bene, per queste ultime e le energie vitali è abbastanza chiare. In che senso, anche psichiche, il corpo, come si trasforma? Beh, abbiamo degli esempi importanti nella storia, pensate alla trasfigurazione del Cristo, è un fenomeno di risveglio di coscienza, di ascensione, no? Se vogliamo usare questo termine, che io stesso uso in quel libro perché in quegli anni facevo degli studi in merito anche alle scuole di ascensione, che avevo trovato interessante l'ordine di Rize. Le scuole di ascensione globale, Mila, Oa, c'erano alcune interessanti ricerche a questo proposito, e allora io usavo quel termine. Però, insomma, noi dobbiamo pensare che il risveglio della coscienza, l'illuminazione, la metamorfosi, non è solo una presa di coscienza mentale e un risveglio di conoscenza che ci permetta quindi di esercitare determinate facoltà oppure di prendere coscienza di noi stessi e della vita in modo totale e profondo e illuminante, appunto, o che ci riconnetta al tutto e che ci permetta quindi di ritornare alla sorgente, no? In una metamorfosi che ci conduce a una fusione con il tutto, abbandonando o io direi piuttosto trasmutando il nostro io. Dobbiamo considerare che questi fenomeni sono accompagnati da una corrispondente trasmutazione fisica, del corpo fisico, che acquisisce una natura superiore, quindi si trasfigura alchemicamente, diventando qualcosa di diverso, di fisicamente, di energeticamente diverso, e quindi anche la nostra psiche, la nostra, come dire, rappresentazione psicofisica nel mondo si trasmuta ad un livello più elevato, che asseconda tuttavia una coscienza altrettanto più elevata nella sua manifestazione, nella sua incarnazione. Quindi ecco la trasfigurazione cristica. Questo processo fotonico che addirittura lascia traccia nel lenzuolo, che nella tradizione viene poi indicato come sindone, questa trasfigurazione che accompagna questo risorgere anche su un piano fisico, quando poi, no, la narrazione ci riporta il Cristo che si fa vedere, che si mostra nel corpo. Agli apostoli, ma non è lo stesso corpo di prima, è un qualche cosa di profondamente diverso, di evanescente, di spiritualizzato, di alchemicamente luminoso e trasmutato. È farfalla che nasce dalla morte del bruco, ok? Avete presente l'esempio del baco da seta, il baco che. Del baco, il baco che diventa il bruco che diventa farfalla, no? Nella sua metamorfosi biologica. Ecco, allo stesso modo dobbiamo pensare alla illuminazione spirituale come accompagnata da una corrispondente metamorfosi corporea, che poi il corpo si manifesti e si presenti con la stessa immagine del corpo di prima, può darsi, però ha delle caratteristiche e delle possibilità di manifestazione e di relazione con lo spazio-tempo e con la materia molto, molto più ampie, molto diverse. Ecco la trasfigurazione, ecco cosa intendo per quel processo che non è solo di coscienza, ma è anche psicofisico, è alchemico, è cellulare, ok? È genetico. Ecco, in questo senso possiamo immaginare la trasfigurazione, l'illuminazione. Pensate a quel personaggio storico e mitico al contempo, Babaji, che si dice manifestarsi quando lo desideri, attraverso corpi diversi, in epoche diverse, eppure è sempre lui nella manifestazione di una partecipazione alla vita fisica ad un altro livello di relazione, ad un altro livello di manifestazione possibile. Ecco, questo intendo per trasformazione del corpo, della psiche, delle energie vitali e spirituali. Ok? Bene, ok, io penso che oggi possiamo fermarci qua. Grazie per le vostre numerose domande, prometto a tutti quanti di rispondere. Vi saluto, alla prossima. Grazie, un abbraccio, ciao a tutti.